redigio.it e la storia continua. Spuntano dal bel suol d'amore grano, ulivi e lotterie. 1934. Com'è la colonia libica che il nuovo governatore Italo Balbo trova nel gennaio del 1934? Una desolazione, niente strade, niente ferrovie, per andare dalla Tripolitania alla Cirenaica bisognava prendere la nave, soprattutto niente acqua potabile, niente acqua per irrigare i campi e quindi niente o quasi di agricoltura. L'arrivo del governatore è festeggiato con colori della tradizione indigena, sventolano le bandiere, rullano i tamburi. Zaptie, Savari, Spahis presentano le loro armi. I membri del direttorio del partito scattano sull'attenti, con il braccio teso nel saluto romano. Sono tutti vestiti di nero, in orbace e fez. Balbo li squadra. «Come siete brutti, figli miei! Bisogna proprio che dica Starace di farvi fare una divisa un po' più allegra». Poi batte la mano sulla spalla del segretario federale. «Coraggio, coraggio, coraggio, io scherzo sempre». Ma l'atmosfera non è scherzosa. Il governatore non nasconde affatto di sentirsi mandato in esilio. E la sera, quando rimane solo con la moglie, e questa prova a dirgli: «Ci sono rimasti tutti male, povera gente». Lui va alla finestra, guarda gli zaptier che nei loro burnus blu e rossi si danno il cambio di guardia e dice: «Non ce l'ho con loro, ma io qui non farò niente. A Roma si accorgeranno di avere in Libia un peso morto e mi richiameranno». Un giorno dopo, Balbo parla con i funzionari del suo ufficio. Li intrattiene soprattutto con il capo di gabinetto del presidente governatore, il dottor Dao Diace. Questo Dao Diace è in disgrazia. Il vice governatore della Cirenaica, Graziani, lo ha definito pericoloso e intrigante, legato agli ambienti dei cospiratori arabi. In realtà con gli arabi si è mostrato semplicemente leale, e questo è bastato a far nascondere sospetti in Graziani. Daudiace riferisce con schiettezza situazioni e problemi della colonia a Balbo. A poco si appassiona a quei racconti e la sera stessa decide di non considerarsi più in esilio, ma di lavorare e pure sodo. La Tripolitania ha 543.000 abitanti, la Cirenaica 160.000. E rispetto a 20 anni prima, la popolazione è calata del 13%. E la causa è tragica, la guerriglia. Escludendo i militari, gli italiani sono circa 40.000 in Tripolitania e 20.000 in Cirenaica. Il flusso dei coloni è cominciato nel 1933. La prima schiera si è stanziata a Zevis Beda, nel Jebel Cirenaico. È composta quasi esclusivamente di baresi, perché qualcuno ha affermato che l'ambiente della Libia è assai simile a quello delle Murge. La loro avventura africana è tutelata da alcune garanzie. Il trasporto avviene a spese dello Stato. Le case coloniche sono pronte a ricevere i contadini. In base alle braccia, in grado di lavorare, la famiglia riceve appezzamenti dai 15 ai 25 ettari. Lo Stato fornisce anche come anticipazione da rimborsare le somme necessarie per avviare l'avviamento dei fondi e le prime necessità. Dopo 18 anni, se in regola con le quote di rimborso, la famiglia diventa ufficialmente proprietaria del fondo. Gli uffici istituiti presso le province agricole più esuberanti di manodopera ricevono le richieste a migliaia. La selezione è abbastanza severa. I meriti combattentistici e le benemerenze fasciste hanno il loro peso. E il 13 febbraio del 1934 partono da Siracusa 250 capi famiglia. Sono abruzzesi, calabresi, siciliani. Il viaggio in treno dai luoghi di origine al porto di imbarco è stato salutato da festose manifestazioni. Il gruppo andrà a occupare le case coloniche già pronte nei villaggi Berta e Primavera. I giornali danno grande risalto alla spedizione. Molte in Libia sono le cerimonie durante le quali i coloni, per le più varie ragioni, vengono premiati. Ecco, per esempio, il governatore Balbo premiare con 100 lire 22 trapanesi che, trasferitisi in Libia con il loro reparto militare, hanno deciso di rimanervi facendosi raggiungere dalle loro famiglie. Il gesto è molto piaciuto. Ricorda la distribuzione di terre ai legionari dell'antica Roma, che si erano mostrati più valorosi. Ma il lavoro, nelle sabbie della Libia, è assai duro. Soltanto i più tenaci e i più abili tra i coloni riescono a resistere. In qualche caso, la loro opera è premiata da una trasformazione dei terreni che sembra miracolosa. Le gialle dune diventano campi verdi di ortaggi, da regione prima invasa dalla sabbia, e germogliano poi gli olivi, le viti e il grano. La fiera di Tripoli, che in questo 1934 raggiunge la sua 8ª edizione, dovrebbe valorizzare il commercio, ma i risultati sono assai inferiori alle attese. E per ricreare l'atmosfera italiana, anche le manifestazioni sportive vi sono trapiantate. Prima il giro ciclistico della Tripolitania, poi il Gran Premio automobilistico legato alle lotterie di Tripoli. E nell'aprile del 1934 è varato il decreto legge che prevede una grande opera, la strada litoranea, che dal confine tunisino raggiungerà quello egiziano. 1882 chilometri, metà dei quali da costruire in pieno deserto e fra le rocce del Jebel. La spesa prevista è di 103 milioni di lire. Pidocchiosi, commenta Balbo, ma puntigliosamente riuscirà a portare a termine i lavori entro i limiti di tempo e di denaro stabiliti da Roma. Agli ingegneri, ai geometri, ai tecnici che si accingono all'impresa, dice: «Non venitemi a dire che ognuno di voi avrà da lavorare per 10, ma questo lo so già. Come sa bene che tutti i coloni italiani in Libia, il programma è di lavorare per 10».